Sono contento, Gesù, di sentire il tuo respiro rompere il sovrumano silenzio che ci sovrasta. Così mi sembrerà più perdonabile il sacrilegio delle mie parole, che sia pure mormorate, frantumano l'immobilità allucinante di questa solitudine. Ma perché mai, Signore, ti sei venuto a cacciare qui dentro? Dove il sole arroventa la sabbia e il vento che soffia dalle alture del Negev te la sfarina sugli occhi. E l'unica ombra è la tua, che non può darti riparo. E gli arbusti sono rappresi come coaguli sanguigni. E i rari ciuffi d'erba sembrano croste annerite dal tempo. E le tenebre si popolano di paure. E devi attendere la notte perché i latrati delle iene, pur forieri di incubi sinistri, ti diano almeno il senso della compagnia. Come mai sei fuggito dal consorzio degli uomini e sei venuto a segregarti tra queste dune, fantasmi mutevoli ad ogni folata dello scirocco, proprio tu, che sei sceso qui in terra per introdurre gli stimoli della comunione nelle vene della storia e per riunire i figli che erano dispersi e per fare di tanti un popolo solo e per abbattere i muri della vergogna e strappare le cortine delle nostre frontiere. Perché proprio tu, che neppure nella tregua della tua vicenda umana hai smesso un solo istante di convivere nella dimora trinitaria, e che nel sostanziale convivere col Padre e con lo Spirito sperimenti le ragioni ultime del tuo vivere eterno, perché proprio tu sei precipitato in questo appartamento di desolazione, a mordere l'arena della solitudine e a misurare il lento filtrare della sabbia nella immota clessidra del deserto? Vedo che hai accanto una brocca colma d'acqua di fiume, ti provoca aneliti di cielo, oh Dio, tu sei il mio Dio, di te ha sete l'anima mia, come terra deserta, arida, senza acqua. Ma chissà quante volte in questi giorni quell'orcio di Creta, che forse tu stesso hai impastato con le tue mani, ti ha richiamato corse con i compagni verso il lago per accogliere le argille, volti di vasai bruciati dalle fornaci, terraglie appese alle pareti di casa tua e ancora profumate di minestra. Perché hai abbandonato Nazareth, dove per 30 anni non solo hai fatto le prove generali di come Dio possa convivere con l'uomo, ma hai anche vissuto la dolcezza dei legami terreni, gli ineludibili trasporti delle parentele, lo spasimo crocifiggente e tenero delle amicizie? Ma come ti ha retto l'anima a barattare con questa piana inospitale, senza orme e senza odori, il tuo villaggio di pecorai, profumato di verbene e di stabio, di genziane e di formaggi rappresi? Come hai fatto a recidere d'un colpo la trama di un'esperienza umana la cui ricchezza di relazioni con le cose e con la gente ti aveva sedotto sino al punto di non poterne più fare a meno? Ricordi quante volte nelle notti di primavera, seduto sul limitare di casa, chiamavi le stelle per nome, nel desiderio di assicurarti se, rispondendo eccoci e brillando di gioia, come scritto nei salmi, ti riconoscessero ancora come loro Signore? E poi, invece, trascurando la seduzione del firmamento, ti lasciavi subito distrarre dalle nostre povere cose di qua giù. La monotonia della fontana, il belato di un capretto, il pianto di un neonato, il lamento di un paralitico insonne. Ma dimmi, perché hai scelto questa fornace dell'assurdo, dove non giungono né acri sudori di corpi nelle canicole estive, né scrosci autunnali di grondaie assaporate dalla bottega del carpentiere affollata di clienti, né tepori di bivacchi? accesi dalle donne del cortile nei tramonti d'inverno, né ritornelli di antiche canzoni intonate nelle sere di maggio con i compagni di gioventù. Perché sei scappato qui a prosciugare nelle arsure di questa gola infuocata quelle ansie di solidarietà con la gente che ti intenerivano dinanzi alle pupille trasparenti dei bambini, ti gonfiavano di compassione dinanzi alle bocche sbavate dei vecchi, ti turbavano quando la morte visitava il tuo villaggio, ti facevano esplodere di fronte alle violenze consumate sui poveri, ti inondavano di gaudio quando condividevi con gli amici silenzi e parole e ti riempivano di stupore dinanzi alle fanciulle ebree della tua età, le uniche forze che rubandoti senza malizia con gli occhi bruni, trepidi dietro il velo come colombe, intuivano di sfiorare le sponde inviolabili del mistero, provavano per te amori più struggenti di quelli suggeriti dalla carne e dal sangue, e la notte piangevano di felicità, sapendo che era loro concesso di poterti almeno custodire nella rete purissima dei sogni. È inutile. Non so darmi una spiegazione plausibile a questo improvviso ripudio della città, fatto da te che hai posto la tua tenda in mezzo agli uomini. Insomma, non sei tu l'Emanuele, il Dio con noi, il convivente dai secoli eterni di casa Trinità, che pur abitando la luce inaccessibile del cielo trova l'ultimo appagamento al radicale bisogno di convivere stando anche con gli inquilini della terra? E perché ora fuggiasco in questi sconsolati romitaggi del delirio? Rifiuti il compito al limite della diserzione di insegnare agli uomini che il convivere è la suprema ragione del vivere? Cos'è questa? La tua prima tentazione? O è l'unica a cui non hai saputo resistere? Ti chiedo scusa, Signore. Mi accorgo che non ho il diritto di parlarti così, ma devi anche capirmi. Ero venuto in cerca di te dopo aver percorso quasi 2000 anni a ritroso, nella certezza che mi avresti potuto suggerire i rimedi adatti contro un male oscuro che sta travagliando la civiltà da cui provengo. Ha un nome terribile, esotico tra l'altro e quindi intriso di mistero, che faccio fatica a pronunciare. Un nome che purtroppo è adoperato solo per indicare un sintomo, sia pur grave e preoccupante, mentre dovrebbe essere usato per designare il male in tutta la sua tragica globalità patologica. Apartheid. No, non voglio riferirmi unicamente a quella incredibile politica di separatezza che nella zona più a sud del paese di Cam discrimina un manipolo di bianchi da una selva di negri. Sarebbe ipocrisia o ingenuità indignarsi contro questa assurda segregazione sociale, economica e perfino territoriale tra razze in Sudafrica e non prendere atto che l'apartheid è un tumore maligno che rischia di andare in metastasi attaccando i tessuti vitali dell'intero organismo planetario. In quale quadro clinico, infatti, se non nella sintomatologia dell'apartheid, va letta la febbre dei blocchi che dopo aver separato per decenni l'est dall'ovest rischia ora di far impazzire i termometri con temperature di fuoco discriminando tutti i sud della terra? Contro quale sofferenza vogliono follemente reagire le pietre dell'intifada che sibilano col fischio della disperazione non lontano da qui nelle campagne di Beit Saur? Quale nome dare alla logica del rifiuto nei confronti del marocchino? Quale diagnosi emettere su quella sindrome dell'intolleranza nei confronti del diverso? Come chiamare la ghettizzazione dei sieropositivi, l'accanimento punitivo contro i tossici, il sospetto emarginante nei confronti dei folli, degli ex carcerati e di tutti gli irriducibili alla nostra normalità? Apartheid. Che cosa sono quelle forme esantematiche che a pelle di leopardo macchiano l'Italia con l'eczema delle leghe, se non i primi noduli della paurosa neoplasia dell'apartheid? In fondo, al di là della comprensibile paura del ladro, non sono segno dello stesso latente malessere quei deboli anticorpi espressi dalle cancellate attorno alle nostre ville, dai sistemi di sicurezza attorno ai nostri soldi, dai muraglioni attorno alle nostre privacy? E non appartengono alla stessa diagnosi infausta quegli amari silenzi che spengono il focolare, quelle incomunicabilità coniugali accettate con rassegnazione, quegli abbandoni precoci dei tetti parentali, quelle crescenti simpatie con cui si enfatizza la moda dei singles? Non c'è che dire, tempi duri per gli aneliti di comunione. A livello pubblico e privato precipitano le difese immunitarie della convivenza e, nonostante il gran parlare, alla borsa dei valori le quotazioni della solidarietà sono quelle più in ribasso. È per questo, Signore, che sono venuto con fiducia da te. I profeti ti hanno descritto come il grande radunatore che raccoglie dai quattro venti i popoli dispersi, come la chioccia che chiama i pulcini sotto le sue ali e come il re che invita a mensa i figli della diaspora. Mi accorgo però di averti incontrato nel posto sbagliato, perché a quanto pare, se hai scelto la tovaglia rugosa di questo allucinante deserto, è perché i tuoi pani di comunione sono diventati pietre e sono svaniti ad uno tutti i tuoi sogni conviviali. Ma che cosa sta accadendo? Mi sento risucchiato all'improvviso da una spirale misteriosa, come di esperienze fatte in altri luoghi e in altri tempi. Ad assicurarmi però che io sto ancora qui con te, ecco che ti levi in piedi e, poggiandomi le mani sulle spalle, mi rivolgi lo sguardo carico di infinita dolcezza. Sulla mia pelle si placano d'incanto le vampe di questo sole meridiano, sento alitarmi sul volto la frescura di un'ombra e nel lago verde dei tuoi occhi scorgo riflesse le palme di Cades. Dagli anfratti di questo arenile bruciato si leva il profumo delle rose di Gerico e la brezza che ti scompiglia i capelli mi porta i riverberi di antiche cantilene. Ma quali segreti di trasalimenti nuziali dormono sotto la coltre arida di queste sabbie? E quali sponde inesplorate vanno a lambire le anse dei fiumi che forse scorrono nelle profondità di questi cumuli calcarei, sulla cui superficie non si scorge neppure il sottile nastro di una carovaniera? Tu continui a guardarmi e io, stando di fronte, ti avverto come forza irresistibile che ricompagina attorno a sé non solo le cose, ma anche gli eventi. Sì, sento che in te non c'è né prima né poi, né ieri né domani, o meglio, ieri e domani convivono insieme con il tuo indefettibile oggi, quell'oggi imperituro che annulla le nostalgie ed è estraneo all'amarezza dei ricordi. Un brivido di felicità mi attraversa la schiena. Ma quand'è che ho provato le stesse emozioni? Da quali memorie sepolte si sprigiona questa sensazione di cose già viste, o in quali giardini d'infanzia ho vissuto i medesimi stupori di adesso? Dove ho avvertito il sangue placarsi allo stesso modo nelle vene? Quale volto di ragazza della mia adolescenza mi ha fatto battere il cuore così? Vivo solo col presente o convivo col passato? Da quali falde affiora la mia coscienza questo bisogno struggente di comunione? È incredibile, ma questo deserto incapace di legarmi agli spazi, compi ora il miracolo di congiungermi con i tempi e me ne riporta i tumulti, così come le conchiglie di Santa Maria di Leuca, accostate all'orecchio, mi riportano concerti di oceani lontani e profumi di remote scogliere. Ti sei curvato sulla sabbia e ora ti diverti a tracciare col dito indecifrabili disegni. Ma queste sono scritte. Ne riconosco gli accenti. Sono le parole del profeta Eusea. Ti condurrò a me nel deserto e parlerò al tuo cuore e canterai come nei giorni della tua giovinezza quando uscisti dal paese d'Egitto. Ti fidanzerò a me e ti farò mia sposa per sempre. Questa arcana dichiarazione di amore che viene da lontano mi rovescia d'un colpo le avventate congetture di prima. Ti condurrò nel deserto e ti fidanzerò a me. Dunque, Signore, sei fuggito per un richiamo d'amore, non per un raptus mistico di solitudine. All'origine del tuo ritiro su questo riarso promontorio di Giuda c'è un'ansia incontenibile di comunione, non la deludente chiusura negli spazi del ripiegamento. Non sei scappato dalla città perché stanco di convivere con essa, ma per tornarvi con la cresciuta voglia di vivere ineffabili esperienze nuziali. E parlerò al tuo cuore e canterai come ai giorni della tua giovinezza. Dunque, Signore, non sei venuto qui per evadere dai rumori della vita, come i monaci di Qumran sulle riviere del Mar Morto. Sei venuto perché, sedotto dal presentimento che il deserto, oltre che del silenzio, è anche l'ambito delle parole che contano, oltre che degli ululati solitari, come dicono i salmi, è anche il luogo dove fioriscono le canzoni, oltre che il riparo dall'assedio delle folle, è anche il recinto dove si realizzano gli incontri decisivi. Come quando uscisti dal paese d'Egitto. Dunque, Signore, sei entrato nel deserto come vi è entrato il popolo ebreo. Per attraversarlo, cioè, non per rimanervi, per ripetere l'avventura dell'esodo verso la terra promessa, per camminare lungo le pianure del provvisorio in direzione di colline che stillano latte e miele. Basta, Gesù. Ora ti lascio. Laggiù nella valle di Hebron sento brontolare il tuono e temo che sulla strada del ritorno mi colga il temporale. Però me ne vado contento, perché questo incontro con te mi ha dato una folgorazione formidabile, più luminosa del lampo che è guizzato all'orizzonte. Mi ha fatto capire, cioè, che se non si esce dai bastioni delle proprie sicurezze, se non ci si mette sulle strade dell'esodo, se non si sa entrare con fiducia nell'incognita del deserto, se non se ne accolgono le logiche di spogliazione di nudità, una vera convivenza non potrà nascere mai. Il popolo ebreo è nato nel deserto. Prima era una cozzaglia di straccioni, eppure da quest'orda di beduini, attraverso un lungo cammino di conversione, Dio ha tratto la sua comunità. Grazie, Signore. Era proprio quello che cercavo, soprattutto per la gente del mio tempo, che sta vivendo la vigilia di drammatiche trasformazioni epocali e che rispetto all'implacabile immobilità di qualche anno addietro sta provando nuovamente le vertigini del cambio. C'è nell'aria un'attesa di cieli nuovi e terre nuove. Incombono Pasque imminenti, si sente il frusciare di angeli sterminatori. Nel Mar Rosso, al posto di una muraglia che cade, se ne innalzano due, una a destra e l'altra a sinistra, per far passare i popoli verso la libertà. Carri e cavalieri sono travolti come paglia e i faraoni vengono inghiottiti dalle grandi acque. Forse è cominciato per l'umanità un nuovo grande esodo verso le stagioni del regno. Ora però bisogna entrare nel deserto e lasciarsi scavare dalla paura dell'ignoto. Diversamente, rimarremo una caterva di nomadi, erranti tra i giunchi delle paludi, e non diventeremo mai quel popolo nuovo che anela alla terra promessa. Aiutaci perciò, Signore, ad affrontare questo rischio come lo hai affrontato tu. Donaci il coraggio di entrare nella logica di queste sabbie, che è anzitutto logica di nudità. Il deserto ti spoglia, ti riduce all'essenziale, ti decostruisce, ti priva del guardaroba, ti toglie di dosso gli abiti che finora hai conservato come assoluti e ti fa capire che la tua identità va ben oltre le livree dell'appartenenza. Ti fa sentire povero, insomma. È una logica che, tornato a casa, devo spiegare bene ad Antonella e Valerio, che non riescono più a convivere perché gonfi di sé. Nessuno dei due vuol sottomettersi all'altro e hanno ormai deciso di separarsi. Vorrei spiegarla ad Andrea, che non sa andare d'accordo con i colleghi a scuola. È vero che è molto preparato e ha 3 lauree, ma fa pesare troppo la sua bravura, non lascia mai spazio a nessuno e ogni anno si vede costretto a cambiare istituto. Vorrei spiegarla a Giuseppina, impiegata di concetto, che però si è fatto un concetto sbagliato della convivenza, perché pretende che tutti abbiano la sua taglia di vestito, col risultato che i colleghi la odiano a morte e lei è tutta una vita che chiede trasferimenti. Vorrei spiegarla anche alle mie comunità cristiane, al cui interno ci si frantuma spesso per problemi di prestigio ed è più facile rinunciare alla ricchezza dei beni che a quella del proprio punto di vista. E sarebbe opportuno che vi meditassero anche i responsabili dei popoli della vecchia Europa, perché oggi è facile parlare di casa comune, ma se ognuno pretende di entrarvi con tutto il suo mobilio senza rinunciare a nulla, diventerà impossibile evitare le prevaricazioni di chi sa organizzarsi meglio a danno dei più poveri. Donaci, Signore, il coraggio di entrare nella logica di queste sabbie, che oltre che di nudità è anche logica di alleanza. Non di dominio o di sopraffazione, non di potenza o di sopruso, non di indifferenza o di omologazione. La cultura che ancora oggi divide gli uomini in categorie egemoni e subalterne è la più radicale contrapposizione al messaggio del deserto. Se perfino Yahweh, tuo padre, ai tempi dell'Esodo è sceso a patti con i figli di Israele, ha firmato con essi precise clausole d'intesa bilaterale e li ha sempre trattati come partners di pari nobiltà. I miti di certe leggi di mercato che alla dignità dell'uomo antepongono la produzione e che sulla salvaguardia dell'ambiente privilegiano la salvaguardia del portafoglio sono la più netta dichiarazione di guerra che distrugge alla radice la logica dell'alleanza. La sudditanza clientelare di Corrado, disoccupato della mia città, con moglie malata e con 6 figli a carico, costretto a elemosinare per favore ciò che gli tocca per diritto, non riproduce certo i rapporti paritetici del fidanzamento di Dio con Israele, né il sopruso subito da Rosanna e da 100 come lei, sistematicamente sbattute fuori da tutti i concorsi comunali per assurde manovre di comparaggi politici, possono dirsi il prolungamento degli idilli nuziali fioriti nel deserto. Come sono difficili, Signore, i passaggi interni di questa logica dell'alleanza. Ma senza questa logica, che richiede rispetto e accoglienza, ogni tentativo di far convivere la gente è destinato a fallire. Le ansie vigiliari del terzo millennio che ci sovrasta si muteranno in delusione e a farci esultare non saranno sufficienti né le cortine di ferro che cadono nello scavalcamento della geografia dei tavoli di Yalta, soprattutto se dovremo far pagare l'estratto conto di questa nostra gioia ai popoli indifesi. Vedi, noi oggi siamo spettatori di un drammatico esodo di esseri umani alla deriva. Vengono dai sud della terra. Alcuni hanno la tua carnagione e ti rassomigliano tanto. Invadono le nostre città, dormono sotto i ponti, senza itinerari, senza progetti. Ce li troviamo alla stazione, nelle fiere, sotto casa, con le stuoie colme di collane invendute e con gli occhi allagati di malinconia. Che ha guadagnato oggi Said? Dove andrà a piangere Mohammed stasera? Sotto quale albero nasconderà stanotte il suo carretto? Che ce ne importa? Oh, razzisti proprio non siamo, e forse neppure intolleranti con loro, ma ci fanno paura. Probabilmente perché sono l'icona di un rapporto con l'altro che non sappiamo gestire. E allora, su via, una minestra va bene, ma la tovaglia è di troppo. A rimediare una vecchia branda ci stiamo, quanto a dire buonanotte sembra proprio esagerato. A riattare per loro un locale fuori mano, senz'altro, ma introdurli in un condominio può apparire follia. No, non perché ci possano rubare nelle nostre case, ma perché temiamo una rapina nella nostra identità. Sicché possono diventare destinatari di esuberanze assistenziali, ma mai interlocutori dei nostri discorsi di corresponsabilità. Ma dove va a finire, Signore, la logica dell'alleanza, se mentre essi chiedono scambio, noi sappiamo dare solo aiuto? Che convivenza feconda potremo allestire con queste culture terze, se non diamo mai loro la parola? E quale sincerità da esodo pasquale esprimeremo, se stiamo già approntando mille trappole per canalizzare nell'omologazione il transito delle culture? Con quale coraggio si può parlare di civiltà multirazziale e multiculturale se questo nostro mondo del privilegio, imponendo i suoi modelli di sviluppo, tiene fuori dal suo perverso gioco di espropriazione l'80% dell'umanità? Ecco perché, Gesù, abbiamo bisogno di te, che di alleanza te ne intendi. Donaci infine, Signore, il coraggio di entrare nella logica di queste sabbie che, oltre che di nudità e di alleanza, sono logiche di trascendenza, di purificazione dall'idolatria, cioè, per adorare Dio in spirito e verità. Se le tribù di Giacobbe disperse tra loro durante la schiavitù d'Egitto, una volta entrate nel deserto, hanno costruito un popolo compatto di uomini liberi, è perché hanno riscoperto un rapporto nuovo con Yahweh e ne hanno detersa l'immagine da ogni crosta terrena. Anche oggi, in quest'esodo dei popoli verso la nuova terra di Canaan, emerge il bisogno di una forza divina che trascenda le fedi, espressione dei nostri sguardi parziali puntati su Dio. Dalle viscere dell'umanità prorompi il sussulto di uno pneuma universale che scavalchi le immagini di tutte le teofanie storiche e provochi una convivenza nuova tra le genti, fondata sulla pace, sulla giustizia e sulla salvaguardia del creato. Assisi, Basilea, Seul sono le tappe recenti di un cammino di catarsi religiosa che, mentre impedisce le pietrificazioni di Dio, sta conducendo non più attraverso discussioni teoriche, ma passando per gli incroci della qualità della vita a quella esperienza di convivialità sull'alto monte predetta dai profeti. Tu solo, Gesù, compaginatore dell'unità, potrai liberarci dalla tragedia che le religioni, invece che accelerarla, frenino la nostra corsa verso traguardi di solidarietà planetaria. Logica della nudità, dell'alleanza, della trascendenza, per superare la tentazione della ricchezza, del potere e dell'idolatria. Ma attenzione, Signore, una serpe, sgusciando dai sarmenti di un cespuglio arroventato, si divincola verso di te. Meno male, è scomparsa negli anfratti del deserto. Forse però un giorno tornerà. Stai in guardia, Gesù. Ora me ne vado davvero, si è fatto tardi. Nel cielo, che si è improvvisamente coperto di nubi, guizza di nuovo un fulmine e il tuono torna a brontolare. Miracolo! Scroscia la pioggia nel deserto. Mi vengono in mente i versetti di un salmo. Hai cambiato il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Grazie, Signore, perché mi ripari sotto il tuo mantello. Te l'ha fatto tua madre, lo so, perché profuma di antichi telai e poi è tessuto tutto d'un pezzo da cima a fondo come la tunica, appunto. Approfitto di questa vicinanza per dire che verrò di nuovo a trovarti. No, non qui, ma quando passerai per le strade di Galilea e riunirai attorno a te le folle disperse come pecore senza pastore, o quando sull'erba verde di un prato le farai passare dalla convivenza alla convivialità, dividendo tra le tue mani sante e venerabili con le quali ora mi accarezzi il capo per congedarmi, pochi pani che basteranno a saziare la fame di molti. O quando un giorno avrai sete tu e te la placheranno solo con l'aceto, ma quel giorno, innalzato sul monte, attirerai tutti a te. Sì, verrò di nuovo. Anzi, perché non vieni tu, Signore, a trovarmi? Io nel deserto ci sto da sempre. Ma se arrivi tu, diventerà un giardino e germoglieranno i fiori tra le rocce. Ecco, vedi, sotto i tuoi piedi è già spuntata una ginestra. La colgo perché voglio portarmela come presagio di una imminente primavera che già incombe sulla storia. Vieni nel mio giardino. L'inverno se ne andrà. Il fico metterà fuori i primi frutti. Sulle viti sbocceranno le gemme e la voce della tortora si farà udire di nuovo nella campagna. Ti aspetto, Signore, non tardare. Ora la pioggia è cessata, ma il vento mi riporta insieme flebili belati, ululi lontani e riverberi di muggiti. Chissà che non siano l'agnello e il lupo, o la pantera e il capretto, o la mucca e l'orsa, che cominciano a fare le prove della convivenza. Può darsi. Dal suolo si leva una fragranza di polvere spenta. Nella pozza qui accanto si riflette ancora un corteggio di nuvole, ma a sud l'orizzonte si è schiarito e sulla curva del cielo splende l'arcobaleno. Maranatha. Arrivederci, Gesù.
Grandi cose ha fatto di me l'Onnipotente. E santo è il suo nome. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha rovesciato i potenti dai troni. E ha innalzato gli umili.